spero che qualcuno possa prendere appunti. Volevo ringraziare di cuore Don Antonio e le famiglie che sono venute davvero da molto lontano, come diceva Giovanni Paolo II, così per questo nostro incontro che, a dire il vero, abbiamo preparato con molto amore, ma è sempre poi difficile realizzare. Io spero che le catechiste mi avevano assicurato la loro presenza, quindi spero che possano arrivare. Comunque, noi la strada l'abbiamo intrapresa, se non siamo in grado di portarla avanti ci blocchiamo, ma non torniamo indietro. E quindi a un certo punto vedremo quello che possiamo fare. E adesso io lascio la parola a Don Antonio, lui conosce un pochino la realtà da cui siamo partiti, oppure se magari tanto vogliamo fare una specie di conoscenza così mentre aspettiamo che qualcun altro arrivi, per non dover poi ripartire da capo. Voi ci potete fare delle domande e noi, diciamo, le facciamo a voi, così per conoscerci proprio materialmente, ok? Buonasera. Non so come, guida tu, Antonio, tu sei il più esperto di relazione, quindi ci puoi aiutare.
Comunque io chiaccio, innanzitutto presento chi ha avuto anche davvero la gentilezza di venire con me. Quando Don Vincenzo mi ha telefonato ero un po' titubante, sia perché anche nella nostra diocesi oggi è una giornata non solo di Pentecoste, ma anche di chiusura oggi, domani, di tanti cammini, quindi temevo di non riuscire anche a portare nessuno, poi invece sono riuscito, adesso vi presento. E sostanzialmente il motivo che mi ha spinto, credo che ogni realtà che inizia trovi difficoltà, e quindi c'è bisogno di molto coraggio, di molta forza e anche direi di molta stimolazione anche da parte nostra, per esempio, che stiamo già lavorando da alcuni anni. Perché con me mi sono portato, poi si presenteranno loro, parto dalla Luciana perché è la catechista che conosco da più tempo e che si è preparata anche a livello regionale da tanto tempo, e una mia collaboratrice anche nell'ufficio catechistico, e con la grazia appunto di avere anche diversi operatori catechistici, e lei si è sempre occupata di due realtà, diciamo così, grosse. Da una parte con me, e adesso sono entrati anche Gabriele e Roberta, che sono marito e moglie, e hanno due bambine, una è già grande e una ancora piccola, e anche loro stanno entrando un po' nell'equipe anche diocesana che vuole essere localmente presente. Ecco, dicevo, la Luciana mi ha sempre aiutato a innestare dei processi nuovi di rinnovamento nelle zone, cercando di accompagnare adulti perché si preparino proprio a questa avventura nuova di, a loro volta, di accompagnare altri amici nella fede. Però lei poi, essendo anche una maestra, si è molto interessata e anche nella sua parrocchia porta avanti soprattutto l'interazione con i bambini. Quindi per i catechisti, anche dei ragazzi e dei bambini, possiamo sfruttare lei. Invece Gabriele e Roberto, che si presenteranno loro, anche loro sono un po' della prima ora come accompagnatori degli adulti che ormai da qualche anno che lavorano anche nella loro parrocchia e si sono occupati principalmente dei genitori. Ecco, quindi questo è importante. Dico proprio due o tre cose, poi è chiaro che l'interazione favorisce e credo che sia anche bello. Salve adesso. Come mai la nostra diocesi insieme ad altre...
Quello che poi ti volevo solo dire, lascia quando arrivano tutti, sì. Quello che ti preme dire, sì. Intanto di introdurre, se non ti dispiace Antonio, perché sì. Sono convinto che altre mamme arrivano, intanto okay. Però così...
Per allora entrare possiamo in... magari partire anche da loro, che vi possono dire, anche qui con molta semplicità, per me e forse per Don Vincenzo, per noi è anche questione di vocazione... E noi come i mariti di una volta, forse non so anche adesso, quando il vescovo ci chiama in genere andiamo, giusto? E se il vescovo ci dice guarda, è opportuno che ti occupi della catechesi, eccetera. Per loro è stata una scelta, evidentemente, su invito, credo, anche del loro prete, però voglio dire, è diverso. Cioè, qualcuno potrebbe dire, beh, voi preti lo fate per mestiere. Può essere. In realtà, se non lo facciamo, se lo facciamo per mestiere, duriamo poco. Per loro è stata anche una scelta. Ricordo solo simpaticamente una resistenza da parte di Luciana quando più volte gli parlai, fai la scuola regionale, eccetera, e che giustamente era anche titubante, e poi invece, non so, se ha fatto bene, sta facendo molto bene ed è diventata anche sufficientemente esperta, non solo nel suo campo, ma anche in altri campi, per poter anche operare da sola, o almeno opera anche da sola bene. Per dire che anche queste realtà crescono man mano, no? E tante volte abbiamo anche noi il timore di dire non solo la direzione giusta, ma io sono la persona giusta, ma le mie qualità sono positive. Ecco. Io potrei proprio così partire da loro, dalla loro esperienza, nel senso che ci dicono come mai si sono sentiti di dire di sì al Signore che li ha chiamati anche in questo servizio e come magari sono cresciuti con molta semplicità. Parlare tu prima
forse forse che sono lente o anche sordo
va bene, allora sì, come diceva Don Antonio, è vero che all'inizio proprio ho fatto molta resistenza, nel senso che quando mio parroco mi ha chiesto di fare questo che loro chiamavano il master, che erano i catechisti della Lombardia e del Piemonte, inizialmente ho pensato corso per catechisti qualsiasi. E poi mi sono resa conto durante lo svolgimento di questi 2 anni che volevano andare a parare da qualche altra parte, ma sinceramente io non capivo bene, perché è un bel cambiamento, quindi ve lo anticipo subito, se anche per voi non è chiarissimo subito quello che vi stiamo proponendo, io penso che sia naturale, non è proprio stato solo per me, ecco, perché si capisce facendo. È proprio strutturato così, ci sono i contenuti, ma i contenuti volendo ce li possiamo anche trovare da altre parti. Però qui si tratta proprio di un cambiamento di fondo, un cambiamento del metodo. Poi col tempo l'ho capito e mi sono anche resa conto che poteva essere la risposta a quei problemi, quei grossi problemi che la catechesi ha avuto negli ultimi anni. Sono catechista da tanti anni e quando c'erano gli incontri dei catechisti ci dicevamo sempre le stesse cose. Le famiglie non aiutano, i bambini non sanno neanche il segno della croce, li scaricano lì come pacchi e se ne vanno, tutte queste cose. E mi sono resa conto che forse poteva essere una delle risposte più valide questa, se riusciamo a metterla in atto, senza avere la pretesa che sia qualcosa di miracoloso, perché la fede, sapete che non la si dà e non la si impone, si creano solo le condizioni migliori perché poi possa una persona arrivare alla fede. E niente, io mi occupo dei bambini, però mi sono preparata su quest'altro aspetto, anche l'aspetto degli adulti. Il punto dolente era, e penso sia quello, da noi almeno la catechesi agli adulti è in grandissima crisi. Con questo noi speriamo e ci sembra di poter riprendere un pochino gli adulti, farli ritornare a riflettere sulla loro fede, ma di questo vi parleranno meglio loro. Per i bambini il cambiamento non è esageratamente grande, perché chi è stata catechista dei bambini facendo questo nuovo cammino non troverà delle grossissime novità, perché la novità sta tutta dall'altra parte. I bambini avranno il vantaggio che avranno dei genitori che li accompagnano in questo cammino di fede, quindi non sono più indifferenti, te lo portano e te lo vengono a riprendere anche prima della fine, ecco. Ma saranno coinvolti anche loro e quindi la cosa risolve. Prende una piega un tantino diversa, lo speriamo.
Posso approfondire un aspetto?
Che... Forte Antonio, se puoi.
Sì, sì. Posso approfondire un aspetto che ha enunciato brevissimamente Luciana, che sicuramente l'ha segnata, cioè questo master, l'abbiamo chiamato così, dei catechisti che abbiamo fatto Lombardia e Piemonte per 3 volte e per 2 anni e a distanza poi intervallato da 1 anno o 2, era centrato, come vi ha detto, proprio sul metodo laboratorio, che è quello che penso l'abbia cambiato, cioè sul fatto che bisogna entrare anche in una capacità di collegare contenuto e metodo in maniera tale che, passando anche il contenuto, ugualmente si stabilisca la relazione e nella relazione si passi anche le verità di fede, comunque poi, l'esperienza cristiana.
Puoi ripeterlo, mi sono un po' distratto. Sì. Se lo puoi dire così, per cogliere proprio gli snodi.
Sì. Lo snodo fondamentale è che lei ha vissuto al master dei catechisti regionale non una serie di lezioni, di letture pregevoli della realtà, di illustrazione dei, ad esempio, degli strumenti. Ha fatto anche questo. Lei ricorderà che c'è stato, non so, chi ha illustrato loro la cartellonistica, l'avete fatto, la narrazione, per esempio. Ma hanno soprattutto sperimentato con il laboratorio cosa vuol dire mettersi in gioco nella relazione e nel trasmettere la fede. Questo penso che abbia cambiato rispetto alla preparazione precedentemente avuta, che ha il suo pregio, eh? Non è che noi non veniamo da nulla, eh? È questo, giusto? Sì, sì. Mi sembrava importante sottolineare questa modalità nuova che anche la Chiesa italiana, attraverso proprio l'ultima nota della formazione dei catechisti, richiama. Il laboratorio, che può diventare una parola magica che ha tutti i significati e nessun contenuto, in realtà è un modo per attuare in maniera propria un cambiamento di trasformazione proprio nostra, di operatori e delle persone, dei destinatari cui noi ci rivolgiamo. Ecco, mi sembrava giusto richiamare questo. È chiaro che sono esperienze anche caratterizzanti. Adesso noi stiamo lavorando proprio come regione, perché un'altra regione ci ha chiesto di riprendere e di lavorare insieme, mentre Piemonte si è come alleato con la Liguria, perché era stato richiesto di lavorare un pochino di più con la Liguria, sono più vicini, e noi probabilmente inizieremo con l'Emilia-Romagna e Lombardia, e stiamo proprio lavorando. Ma ripeto, non è solo una serie, una consegna, diciamo così, o una serie di realtà anche dottrinali, anche metodologiche, ma è l'esperienza che permette di assumerle direttamente. Poi lei magari e loro ci dicono un tema. Prego.
Diciamo che quando ho cominciato a fare questo tipo di attività è venuto un po' dallo stesso sacerdote che aveva spinto Luciana a fare il master, un genio, se non ricordo male, e ci aveva coinvolti in una serie di incontri per fidanzati. Inizialmente l'esperienza di una decina d'anni fa, poco più, è partita da lì, e dove ci aveva coinvolti, e avevamo scoperto che un genio allora utilizzava un metodo interessante, perché era poche coppie, erano 4-5 coppie di fidanzati, ma li faceva tra virgolette lavorare su alcuni concetti. Quindi una volta siamo trovati io e lei a dover simulare una situazione di una coppia in crisi che doveva separarsi. Quindi io facevo parte del metodo, quindi denunciavo la mia situazione, lei era la moglie che doveva separarsi da me e denunciava la sua situazione, e poi abbiamo chiesto ai genitori di fare un'analisi sulla nostra situazione per capire chi poteva avere ragione per torto, e su quello poi cominciare tutto il lavoro di catechesi. E ci avevo incuriosito così, una volta ho utilizzato un testo musicale, e la cosa è finita lì. È finita l'esperienza con questo Don Eugenio, poi ci siamo presi un paio d'anni di pausa, e nel 2003, più o meno, Luciana ci aveva suggerito l'ipotesi di poter cominciare a lavorare con gli adulti su questo tipo di attività. E noi avevamo questa piccola esperienza, piccolissima esperienza, e abbiamo detto: perché no, proviamoci, se siamo chiamati a fare questo tipo di servizio, facciamolo, questo o l'altro non era un problema. E abbiamo iniziato nel 2004 con il gruppo di genitori, il primo gruppo che è partito. Sì, inizialmente dal 2002-2003 abbiamo fatto in diocesi dei corsi di preparazione degli operatori, nel senso che abbiamo seguito una serie di incontri a diversi livelli, dove in un certo senso siamo stati un po' addestrati, non è neanche il termine corretto, ma istruiti su questo nuovo metodo, che effettivamente è un po' spiazzante, perché non è il metodo frontale, cioè nel senso i genitori non vengono ad assistere a una catechesi fatta da un relatore dietro la scrivania. Questa è la posizione normalmente che mettono i nostri genitori, e prima sentivo da voi alcune cose, in albore ci ritroviamo in alcune attività, i genitori vengono chiamati a lavorare con noi su dei concetti, poi magari riusciremo meglio com'è un incontro tipo, tanto per capire come funziona questo discorso del laboratorio. E diciamo che i genitori effettivamente all'inizio sono un pochino titubanti, questo non è da nascondere. Qualcuno molto titubante, qualcuno si è anche alzato e se n'è andato, chi frequenta questi incontri con una certa assiduità, e noi possiamo dire questo è stato un punto a favore di questo metodo, i genitori che ci hanno ascoltati e hanno cominciato a fare questi incontri con noi non si sono più staccati, quindi non ne abbiamo persi, non ne abbiamo guadagnati, ma non ne abbiamo neanche persi. Questo è, secondo noi, è già un piccolo segnale della bontà del metodo. Noi seguiamo
solamente interrompere che anche solo per così. Come sono genitori che hanno già scelto, o è invece all'interno di un percorso di scelta del loro catecumenato, del loro percorso di fede?
No, diciamo che la diocesi spinge perché i bambini che vogliono accedere ai sacramenti devono essere accompagnati dai genitori in questo percorso. Chi segue, quindi i bambini che seguono la loro catechesi, diciamo, di preparazione ai sacramenti, i 5 anni che precedono i sacramenti, lo stesso giorno da un'altra parte incontriamo i loro genitori.
Quindi, lo stesso giorno ogni settimana?
No. Gli incontri sono molto meno incontri rispetto alla tradizionale catechesi. Noi abbiamo scelto una serie di incontri a crescere. Il primo anno, che è l'anno zero, che è un anno di propedeutica, quindi un primo anno di incontro.
Noi lo chiamiamo anno dell'accoglienza, coincide con la prima, proprio.
È la stessa cosa. Noi facciamo solamente 2 incontri, ad esempio, uno in avvento e uno in quaresima. Ed è un anno. Poi invece, che comincia col primo anno, si fanno 4 incontri, poi 5, poi 6, poi 7. Cioè, si va in crescita. Questo perché, se questo è nel
i genitori che dei bambini che non seguono questi incontri, i bambini dei genitori che non seguono questi incontri partecipano al gruppo, il gruppo è formato solo da?
Allora, inizialmente il vescovo ci ha concesso di fare questo tipo di doppio canale, quindi chi accettava di fare il percorso, il catecumenale, seguiva questo tipo di percorso. I genitori che non volevano farlo, gli veniva concesso di fare il percorso alternativo classico, tradizionale. Il genitore non viene, non partecipa, il bambino viene mandato a catechesi, dal catechista che vi segue nel tradizionale.
Quindi un doppio catechesi per ogni anno? Come...
Noi l'abbiamo fatto solamente un anno, perché abbiamo visto che è un metodo che non funziona. Nel senso che dalla successiva tornata si è uniformati al catecumenale. Questo l'abbiamo fatto appunto per le resistenze che abbiamo avuto all'inizio, quindi siamo stati spinti per non urtarci con i genitori e con il timore di perdere i bambini, di perdere i genitori, abbiamo detto facciamo questo doppio canale. D'accordo con Antonio, d'accordo con... abbiamo detto proviamo.
Ad esempio nell'anno dell'accoglienza avete il gruppo catecumenale e un gruppo, diciamo così, diverso. Ogni anno ha 2 gruppi.
No, una sola volta. Solamente chi adesso...
Chiaritemi voi, perché io
non devo...
Dopo questi 2 gruppi sono andati.
Abbiamo provato solamente un anno, nel 2004.
Hai già un'identità. Ma subito quello dopo basta.
Okay. Ecco, se vi può essere utile qui una.
Adesso
sì. Se vi può essere utile una delucidazione a livello proprio diocesano e duplice. In questo senso, che il mio vescovo inizialmente siamo nel 2002-2003, ha chiesto a tutti, a tutte le parrocchie, a tutte le comunità ecclesiali, quindi a tutti i parroci, i preti, allora, di impegnarsi subito a cambiare la prassi pastorale, battesimale. Uso un termine antipatico, in maniera obbligatoria, cioè il vescovo diceva: cari preti, care comunità, cari cristiani, cari laici, adagio, mettete mano al rinnovamento della preparazione al battesimo e del, diciamo, successivo accompagnamento post-battesimale. Questo lo chiedo a tutti. Dopo magari vi dico anche come sono andate le cose, come stanno andando le cose su questo versante. Poi, siamo nel 2003, il nostro vescovo era appena entrato, dice: chi si sente, e allora partirono le 12 parrocchie storiche, un po' come i 12 apostoli, chi si sente parte col metodo catecumenale e adagio adagio lo costruisce. E difatti partirono 12 che man mano sono diventate sempre più numerose, attualmente più o meno su 200 parrocchie in diocesi ormai 80-90 sono partite. Questo non vuol dire che tutte sono partite con convinzione, con chiarezza, con tutti gli strumenti del caso, ne parliamo dopo. Inizialmente il vescovo aveva detto, giustamente, siccome una proposta nuova, come è avvenuto da loro, teniamo due canali, cioè chiediamo: tu genitore, ti senti di fare un percorso accanto a tuo figlio più impegnativo, che permette anche a te di riprendere in mano la tua fede, oltre che di educare nella fede tuo figlio? Bene, fai il percorso catecumenale, tenendo appunto conto dei processi di laboratorio, così. Tu non te la senti, vuoi ancora delegare alla parrocchia? Bene, per adesso delega. Adagio, questo dovrà diventare l'unico canale. Nel frattempo, appunto, anche dalla loro esperienza, ma da tante altre esperienze, ci si è resi conto che si creavano innanzitutto distinzioni antipatiche, no? Genitori serie A, genitori serie B. Poi si creavano difficoltà anche per la gestione proprio, perché doppi gruppi, doppi catechisti, no? Allora si è così, da parte del vescovo, deciso di scegliere un'unica modalità, cioè di proporre a tutti i genitori, naturalmente quando, perché questo sarà una cosa importante da dire, quando il parroco e l'equipe è pronta, quando ci sono un gruppo di catechisti, sia dei ragazzi accompagnatori degli adulti, quando la comunità è sensibilizzata, di partire. Tanto è vero che il vescovo dice: nella mia diocesi, nella nostra diocesi, non chiamiamola più sperimentazione. Questo è il processo normale, graduale, per accedere ai sacramenti della fede. Adagio adagio tutte le parrocchie entreranno. Quindi accetto che adesso, non so, siano, mettiamo 90, nel tempo. Per esempio, Brescia, che è una chiesa sorella vicino a noi, hanno optato diversamente. Hanno detto: innanzitutto non partiamo chi si sente. Vi dicevo, i primi a partire 12, poi 24, poi... Loro hanno fatto questa scelta. Si parte per, noi le chiamiamo zone, non so voi come le chiamate, Milano decanati. Quando la zona, voi come le chiamate, zone?
Vicarie.
Quando la vicaria o la zona è pronta, parte tutti insieme, cioè tutti i preti e tutti i laici partono. Però il vescovo di allora, a Brescia, stasera, aveva dato anche una scadenza: entro 5 anni devono partire tutti, ok? Per cui loro massicciamente sono entrati nel processo. Il mio vescovo, che è più mite, dice: mi sembra un po' esagerato, un po' coraggioso, eccetera. Dice: preferisco che per contagio, vedendo anche che le cose funzionano bene, nel senso anche bello, e le parrocchie entrino in questa, per, diciamo così, prassi che diventerà e che sta diventando normale. Quindi si sta abbandonando man mano la vecchia, diciamo così, strada. Qual è il nostro... la difficoltà, una delle difficoltà maggiori, che noi abbiamo la difficoltà di parrocchie troppo piccole, Allora lì il suggerimento è anche facile, mettetevi insieme ad altre. Cioè se avete tre bambini, noi abbiamo ancora dei paesini, diciamo così, molto piccoli, è inutile che facciate un percorso, mettetevi in unità con altre parrocchie. Invece il discorso delle parrocchie grosse, noi abbiamo per esempio Caravaggio dove c'è il santuario, la parrocchia è 13.000 abitanti, molto grossa, altre parrocchie 8.000, 9.000 eccetera. Ecco lì stiamo tentando, perché occorre avere diciamo così un solido corpo, diciamo così, preparato all'evenienza. E allora lì qualcuna è già partita, per esempio una di 8.000 abitanti è già partita, le altre stiamo un po' vedendo proprio per accompagnarle meglio. Però questo è stato per esempio una maturazione, cioè non il doppio canale che sembrava essere, come vi dicevano loro, rispettoso all'inizio, giusto, ma poi alla fine complicava. Ecco, poi magari voi mi fate la domanda che voleva fare Don Vincenzo, cioè e i bambini i cui genitori non partecipano, in questi momenti cosa succede? Lo diciamo dopo. Volevo dire un'altra cosa importante. L'altra, diciamo così, caratteristica d'inizio che è stata modificata è che il vescovo ci chiedeva, quando il parroco, l'equipe, eccetera, progettano e chiedono, tu vuoi starci, tu vuoi invece fare il tradizionale, e si accettano anche, diciamo così, momenti anche in qualche modo di accostamento, di approccio che matura. E in genere si diceva, si faceva così, cioè si presentava ai genitori il progetto e si diceva subito all'inizio: questo progetto vi sembra in qualche modo che possa essere assunto da voi, cioè voi riuscite, pensate, credete nella possibilità di stare a fianco ai vostri figli per crescere? Questo sembrava essere corretto. In realtà poi ci siamo accorti che i genitori non capiscono subito di che cosa si tratta, come anche i bambini, se non hanno, così, preti, se non hanno sperimentato per almeno uno o due anni, finiscono per o accogliere o rifiutare in maniera, diciamo, impropria, perché non sanno ancora di che cosa si tratta. Se tu genitore non hai mai fatto un incontro, è chiaro che non puoi dire subito ci sto o non ci sto, non hai ancora capito del tutto bene. Ecco allora che abbiamo introdotto questo, cioè dopo la prima fase, quella appunto del precatecumenato, è bene che la famiglia, cioè i genitori, si esprima in maniera, diciamo così, anche impegnativa sul fatto di dire ci sto ad andare avanti, non ci sto. Noi abbiamo grosso modo, come Brescia, più o meno gli stessi limiti, cioè che ti dicono di no in maniera precisa e dicono il nostro figlio non farà la comunione, sono più o meno il 4-5% che ti dicono con chiarezza no, non ci sto, non fa per me, eccetera. Il mio vescovo dice non è una percentuale significativa, anche se nel senso drammatico, anche se noi cerchiamo, e così rispondo all'altra domanda, il nostro vescovo dice non perdiamo i bambini in ogni caso, perché sennò sono penalizzati due volte, anche se spesso ci sono. Allora magari ai bambini che non hanno i genitori, eccetera, affianchiamo, non so, magari il nonno, che è un adulto in ogni caso, affianchiamo un catechista, affianchiamo magari il genitore che è amico del papà e della mamma, il genitore che crede, che magari ha un figlio che è dentro nel catecumenato, che può fare un po' quasi da garante, da padrino, da mediatore con chi non crede. Ecco, il vescovo dice il più possibile, diciamo, incalziamo la famiglia proprio per questi genitori, perché ad agio si aprano e entrino in questo processo. Poi,
ma mi scusi se la interrompo, lei sta parlando dei genitori che non vogliono fare questo tipo di percorso, o sì, comunque dei genitori che non sono, vogliono fare il sacramento al al figlio, cioè
che vogliono far fare i sacramenti ai figli, però tirandosi senza fare questo tipo da un cammino che è come questo impegnativo.
Quindi non li escludete, ma gli diate, come dite, come diciamo noi, un garante.
Esatto.
Sì, anche noi usiamo questo.
Ecco, Verona, per esempio, ha fatto quasi delle specie di adozione. Cioè, tu sei appunto un bambino in cui i genitori sono insensibili, però sei amico dell'altro che ha dei genitori sensibili, ecco, puoi essere accompagnato dai genitori sensibili che terranno i contatti con i tuoi genitori poco sensibili. Questi sono dei processi, perché anche noi ci troviamo, come è normale, anche con i preti. Ci mi sono trovato in una commissione e si erano schierati a metà, del tipo siamo esigenti, l'adulto che non capisce eccetera gli rifiutiamo il sacramento, e gli altri che dicono no, perché rifiutare il sacramento magari a questo bambino che non ne ha colpa, cerchiamo piuttosto le modalità per far sì che nel tempo questo possa avvenire. Ecco, il vescovo da questo punto di vista dice giustamente, anche se lui cioè dice dobbiamo anche stimolare i genitori a prendersi le loro responsabilità. Se a un certo punto dicono che non ci stanno, io dico beh, non stateci coerentemente, quindi non ha paura in qualche no, spera che questo no sia solo d'impatto e maturi, si trasformi in un sì. Capite che su questo ovvio, le opinioni possono essere diverse. C'è chi dice in maniera rigorosa, no, tutti devono essere accompagnati da un adulto, se no noi non lo facciamo andare avanti, e c'è chi invece dice, no, cerchiamo di far sì di recuperare l'adulto, cammin facendo, ok? Poi c'è anche un altro discorso per gli adulti, spesso il papà c'è e la mamma non c'è, o viceversa. Molte volte è a rovescio, ma non è detto. Allora, anche qui c'è il rischio di dire, a parte, faccio una parentesi, a parte il fatto che oggi non è solo questione di o ideologia o di cattiva volontà, ma sono anche i ritmi della vita. Cioè, faccio per dire, il barista o la barista non può lasciare incustodito il suo bar, per cui per forza sarà presente l'uno o l'altro e così via. Quindi ci sono, noi dobbiamo anche renderci conto che c'è tutta anche una fatica a aderire. Certo, sarebbe bello, un parroco di quelli che ci crede diceva, sai che sto pensando di chiedere a qualche adulto bravo che mi accompagni singolarmente, appunto quella mamma barista ad esempio che non può venire, o quel papà, ma adesso dico barista per centigliano, chi ha un commercio, chi fa magari determinati turni e così via, no? Questo sarebbe bello, però non abbiamo ancora le capacità, non abbiamo ancora le forze. Ecco, quindi questi sono processi grossi. Non so se ho risposto, per incalzatemi su questo, Cioè, stiamo entrando, ecco. Posso dire che Brescia, quasi in maniera, come si può dire, ossessiva, almeno prima, chiedeva ufficialmente la firma. Tu vuoi il sacramento per tuo figlio, il sacramento di Santo Cristiano? Bene, ci sia un adulto, tra virgolette, che si prende la responsabilità e firma che ci sia appunto un accompagnamento, piuttosto che sia appunto il nonno. E poi c'è tutto il discorso dei nonni. Teniamo presente che i nonni spesso sono le persone che accudiscono i nipoti molto, molto più di tante altre persone. Quindi non sarebbe neanche sbagliato poter appoggiarsi su di loro per la crescita. Poi c'è tutto il discorso dei padrini e delle madrine, che anche questo, sapete anche voi, spesso sono dei paggetti, sono insignificanti, non puoi neanche fare le battaglie che poi perdi perché suscitano conflittualità aperta se non vengono capiti queste cose, no? Per cui prima di arrivare a padrini e madrine che siano davvero efficaci testimoni della fede, passano forse generazioni. Ecco. Però mi fermo, magari mi fate voi le domande, oppure comincio a darvi due o tre idee sul quadro generale.
Due domande proprio da prete, quelle che sono tutte le vocali che le fanno. La passione della domenica, cioè come riponete globalmente, dopo parleremo dei frutti,
Però di fronte alla domenica, oggi il grande dramma, diciamo, della vita moderna è che la domenica non è il giorno del Signore, diciamo. Nella vostra esperienza, immagino che sia graduale la vostra proposta di vivere il giorno del Signore, come a distanza di 6-7 anni si è recuperato il senso della domenica? Parlo dei genitori che hanno accettato di fare i 4-6 incontri. Come vivono la domenica? Guarda,
Sì, poi magari rispondono anche loro, perché non vorrei tenere il pallino, come si dice, non volano più. E da dove siamo così partiti? Che cosa ci ha spinto fondamentalmente? Il fatto che gli adulti riprendono in mano la loro fede. E non solo, quindi che la risvegliano, che la riprendono nel limite del possibile, che la vivano. Okay. E non solo, che i bambini facciano anche un pochino più di esperienza di fede e non solo, permettetemi, di dottrina cristiana, cioè contenuti. Questo è il problema. Che anche per i ragazzi, lo dicono le catechiste, non bastano più i tre quarti d'ora in cui spiego semplicemente i contenuti cognitivi. Ho bisogno di vederlo in interazione con i suoi amici. Ho bisogno di fargli fare delle esperienze, ho bisogno di aiutarlo a pregare, a celebrare, ho bisogno di fargli conoscere magari anche altre testimonianze piccole di carità, e così via. Questo è importante. Cioè, il rinnovamento non è solo per i genitori, ma anche per loro, perché hanno bisogno di tornare a trovare una fede vissuta, che non è colpa di nessuno, in casa in genere non respirano più. E purtroppo noi, voi sapete che al nord abbiamo così questa eredità grossa degli oratori, ma attenzione che ad agio con il tempo prolungato, con gli impegni di sport, di teatro, di inglese, di chitarra, eccetera, eccetera, non è che questi bambini anche noi al nord li abbiamo lì in oratorio. Sapete cos'è l'oratorio, no? È questa struttura che la parrocchia ha a disposizione dove si cresce anche nelle altre dimensioni, ludico, sportivo e così via. Perché? Perché i ritmi sono diversi. Quindi il rinnovamento per noi passa anche attraverso una catechesi che è un pochino più esperienziale. Ecco perché, come hanno detto, noi così spingiamo perché ci sia un incontro abbastanza corposo, cioè lungo nel tempo, no? Eccessivamente lungo, ma 2-3 ore, 2 ore e mezza, minimo 2 ore, per i ragazzi, proprio per interagire e fare esperienza una volta al mese, e poi, siccome per loro è troppo poco, poi possono saltare un altro incontro più breve ogni 15 giorni, in modo che magari quei 15 giorni, non so, fai una preghiera che magari non hai fatto nell'incontro lungo. Noi di solito suggeriamo a regime pieno, come dicevano loro, un incontro mensile sulle 2 ore, 2 ore e mezza, qualcuno fa anche di più perché poi c'è, aggiunge magari il pasto, queste sono naturalmente anche cose che avvengono a livello locale. Suggeriamo una volta al mese, genitori e figli, e guardate che i bambini che vedono i loro genitori venire in oratorio in parrocchia,
come lo strutturate? Questo perché è uno dei punti che abbiamo fatto più fatica a strutturare anche nella proposta di Torino. È così, certo. Una volta al mese c'è l'incontro prolungato. Ci potete raccontare come lo strutturate? O dopo,
ve lo raccontano loro,
non è che dovete rispondere a botta,
ve lo raccontano loro. Anch'io direttamente seguo qualche gruppo, però ve lo raccontano loro, così cambiamo voce. Mi interessava 2-3 cose di fondo. Ecco, vi dicevo, questo rinnovamento vuole far fare esperienza cristiana il più possibile globale a questi bambini e non ridurre l'annuncio della catechesi a dottrina. Vuole permettere agli adulti gradualmente e in maniera anche adatta a loro, il laboratorio, poi ve lo spiegano, cioè non possiamo più trattare gli adulti, purtroppo, noi preti, Don Vincenzo non lo fa, magari ci cadiamo dentro ancora in questo sistema frontale, dall'alto al basso, ma non è un giudizio, è un modo. Ecco, noi vogliamo che questi genitori prendano in mano la loro fede, la riprendano, si risveglino, gradualmente tornino alla messa, ecco, qui ci sono anche opinioni diverse, perché noi crediamo che la messa è un culmine e quindi ci arrivi anche gradualmente, altrimenti io di solito uso dire così: il genitore ti paga la tassa, ma quando poi dice va bene, io ho pagato la tassa, i miei ragazzi sono diventati appunto crisimati, quindi hanno concluso, basta, chiuso. Quindi c'è tutto. E poi questo discorso anche del recupero della domenica, e cioè un po' alla volta chi è più sensibile recupera anche il senso di un giorno del Signore. Voi direte, ma lo recupera una volta al mese? E all'inizio sì, già tanto, poi adagio adagio diventa davvero un motivo per loro di consolidamento di quello che hanno acquisito. Per cui, per esempio, per rispondere a Romani di Don Vincenzo, adesso in mente una parrocchia di città dove si lavora molto bene, sono ormai all'ottavo anno, dove il parroco mi diceva, sì, certo, c'è qualcuno che alla fine ci saluta e dice, grazie, siete stati bravi, gentili, eccetera, però torno alle mie cose. Bene, quello forse lo vedrò ancora a Natale e Pasqua, forse non lo vedrò più. Okay? Ma dice, la maggior parte delle persone adulte si sono riavvicinate. Qualcuno comincia a dire, ma c'è anche un posticino per servire in oratorio, in parrocchia. Mi diceva questo prete, diceva, pensa che una coppia che mi faceva resistenza all'inizio è venuta a dirmi, siccome in casa noi abbiamo avuto sofferenze per un divorzio, noi ci mettiamo a disposizione della parrocchia, ci fate studiare pastorale e familiare, 2, 3, 5 anni, quello che volete, ci mandate a Milano, ci mandate a Roma, e poi noi ci dedichiamo alla pastorale dei divorziati. Pensate questo come è assolutamente straordinario. Quindi maturano queste cose. O gente che dice, no, adesso capisco che devo dare una mano in parrocchia, che devo anch'io, perché il nostro desiderio è che questi genitori accompagnati per così tanti anni poi confluiscano nei gruppi famiglia, entrino, non so, nel gruppo della Caritas, nel gruppo liturgico, nel gruppo ludico sportivo, cioè adagio entrino a far parte del tessuto. Questo è molto importante. Certo, qualcuno lascia lì, certo qualcuno fa un servizio ma ancora limitato. Questo è molto importante per noi, cioè questa rigenerazione del tessuto pastorale, che è l'altra cosa importante. Noi ci sgogliamo a dirlo anche ai nostri preti, compreso il mio vescovo, non è solo un metodo nuovo, è adagio adagio un rifare il tessuto pastorale degli adulti, quindi ecclesiale, nuovo. Perché se la gente torna a partecipare alla messa con convinzione, a dedicarsi per quello che è possibile anche ai vari servizi della comunità, questo davvero indica maturità cristiana. Poi c'è un'altra cosa, non sempre, non comunque, però ci sono segni molto positivi anche di chi, per esempio, noi abbiamo, come penso avrete anche voi, purtroppo tante situazioni irregolari, tante famiglie divise, con tutte le conflittualità del caso, ok? Bene, a parte che questi divorziati risposati o separati, il fatto di venire accolti in ogni caso, certo che a volte è anche difficile gestire, perché per loro si rinnovano le sofferenze, si rinnovano i confronti. Non vi nascondo che qualche volta ci sono proprio anche dei confronti difficoltosi, anche perché, questo poi apro una parentesi, la chiudo, noi abbiamo scelto, differentemente da Brescia e da Torino, un cammino per i genitori che riscopra la famiglia, il matrimonio cristiano. Quindi sono, quando si vedono richiamare dei principi o dei doni che loro purtroppo non riescono più a vivere, capite che sono anche dal punto di vista della commozione molto molto coinvolti. Però ecco, una delle cose belle è che in diverse parrocchie, questo posso testimoniare in maniera diretta, non solo si sentono accolti, ma qualcuno di loro davvero torna a vivere la vita cristiana, torna a pregare, torna a sentire la parola di Dio. Certo, non può vivere i sacramenti. Quindi, e paradossalmente, poi chiudo, lascio a loro la parola, paradossalmente molti di loro sono i più attivi nei gruppi,
per esempio nella riscoperta della parola di Dio, nei valori cristiani, molti di più di quelli che vanno in chiesa e ti dicono: ah, ma io però sono a posto, ma io ho già dato, ma io sono già, tra virgolette, in qualche modo, appunto, dentro una fede cristiana che non bisogna perfezionare più di tanto. E questo è importante anche. Cioè, ci sono a volte delle resistenze, tra virgolette, cristiani anagrafici o comunque tradizionali, che si sentono provocati quando vedono che queste persone mettono dentro la fede nella vita, cioè cercano di integrare la vita con la fede, magari con tutti anche i guai del caso. Sopra sto zitto, lasciamo parlare.
Lei aveva detto: una volta al mese un'esperienza di 2 ore e più,
grosso modo,
e poi 2 volte.
No, una volta per genitori e bambini, un momento prolungato.
Un momento prolungato, è molto esperienziale.
Molto, sì, che no, dimentica i contenuti, però è esperienziale. E una volta, cioè se questo avviene al mese, una volta, ogni 15 giorni, cioè un'altra volta al mese, quindi ci si incontra con i bambini, ogni 15 giorni. Cioè per un momento breve, che può essere anche durante la settimana o sabato, solo per loro, che può essere celebrativo, che può essere dottrinale, che può essere anche per riprendere, non so, sotto Natale non hanno, faccio un esempio, ancora finito di preparare il recital, bene, li chiamo, e per loro è una forma naturalmente anche di catechesi, non so se riesco a farmi capire. In modo che i ragazzi noi li vediamo ogni 15 giorni, grosso modo. Mentre i genitori normalmente a regime già avviato una volta al mese.
Poi anche qui, il nostro catechismo è settimanale?
Allora, da noi no, il catechismo normalmente è settimanale, e parte, quello tradizionale, e parte generalmente in prima elementare, da noi.
Come noi.
Ok, grosso modo.
Sì.
Scusa, tu anche dopo i sacramenti che hanno ricevuto per i genitori o...
Allora,
il catechismo.
Allora... Dopo magari fate le domande solo a loro, ma no, vi dico come noi... Allora, la strutturazione, attenzione, non è né nostra, né di Verona, né di Alessandria, né di Torino, no. È del servizio catecumenale del CEI, quindi sono i vescovi attraverso l'ufficio catechistico nazionale. Noi seguiamo la guida, noi abbiamo semmai rimpolpato la guida, cioè abbiamo... messo gli strumenti per vivere la guida, ma la guida è quella nazionale, e quella guida nazionale riprende quelle che sono, diciamo così, le campate classiche, appunto, del catecumenato fondamentale. Adesso io ve lo dico molto rapidamente, poi semmai dopo aver fatto le domande a loro torniamo su questo. Noi chiediamo, per esempio Milano chiede un anno, perché loro fanno 0-7 anni. Noi facciamo 0-6 anni e ne chiediamo 2 di pre-catecumenato, di accoglienza. Qualche parroco si lamenta, però non ci sono tanti contenuti, ma per noi questi 2 anni servono per fare gruppo, per i ragazzi serve, per i genitori per collegarsi, per entrare in un cammino. Poi, a te parroco capire che se sono in un paesino dove sono in 4 o 5 e fanno la classe, e si conoscono dalla mattina a sera, non avrai bisogno di questo, e userai, potrai partire subito con i contenuti della fede. Chiaro che questo deve essere poi naturalmente calato nella realtà. Noi normalmente diciamo, grosso modo, 2 anni, quindi prima e seconda, perché dico, noi vorremmo superare le classi, quindi se c'è, per esempio, ci sono 2 fratellini abbastanza vicini, uno in prima e uno in terza, se non è appunto un gap grosso, diciamo, mettiamoli insieme. A maggior ragione se uno in prima e uno in seconda, o aspetti, o anticipi, o ritardi, in maniera tale, adagio da spezzare anche il discorso scolastico, ok? Come un'altra cosa che mi impressiona positivamente è che gli stessi genitori molte volte, anche quest'anno, ci hanno detto: aspettiamo ancora un anno a celebrare i sacramenti unitari, che non siamo pronti, né noi genitori né i nostri figli. Quindi sono usciti dalla logica in quarta elementare, bisogna farlo altrimenti il ristorante, no, i nonni, gli zii, sono usciti. E questo è sorprendente, che siano proprio loro a dirci: caspita, i nostri ragazzi non hanno ancora, non si sono ancora preparati bene. Noi genitori non abbiamo ancora finito il nostro lavoro. Queste sono anche piccole soddisfazioni, nel senso nostro organizzativo. Allora, noi chiediamo 2 anni appunto di precatecumenato, dove si forma il gruppo dei ragazzi e si integra e comincia a mettere fuori il naso a guardare a Gesù Cristo. Quindi Dio ci parla dappertutto, chi è Gesù, eccetera, eccetera. Le prime, diciamo, le prime anche nozioni della fede cristiana, attenzione che il discorso è sempre legato all'anno liturgico, che è il maestro normale della fede. E qui starà, ma la guida nostra lo prevede, l'attenzione su, se sul primo anno, per esempio, non so, banalmente, i primi anni mi fisso sul profeta Isaia, l'anno successivo mi metterò sul profeta San Giovanni Battista, per dire, no? Cioè, o se do una valenza al mistero pasquale di un certo tipo, l'anno dopo ancora, la do di un altro tipo. Ecco perché qui ci vuole anche un pensiero globale, perché uno sa come si svolge il tutto. Ecco, noi chiediamo appunto 2 anni di pre-catecumenato, durante il quale chiediamo: genitori, fidatevi, venite. I ragazzi sono entusiasti, ragazzi, perché? Perché integrano la celebrazione, l'accompagnamento, diciamo così, anche non più scolastico, non più solo appunto cognitivo. Sono contenti perché vivono anche momenti un pochino più rilassati rispetto all'oretta, che è pressata perché la mamma è sulla porta, perché ha giocato a calcio, ma deve andare a fare ancora l'allenamento di pallanuoto, quindi è lì, io vedo anche in città, pensate, a volte durante la settimana, perché la domenica non si può, perché vanno in giro, eccetera, a me piange il cuore vedere dei bambini che alle 6, 5 e mezza, un quarto alle 6, sono lì ancora nei banchini, hanno finito alle 4, sono corsi in piscina, o che so io, la mamma è lì sulla porta alle 6:01 e alle 4 alle 7 bisogna chiudere perché non so, devono imparare inglese. Okay. Cioè, questo è un modo anche improprio, perché facciamo le cose scolastiche, perché i ragazzi ancora una volta apprendono in maniera scolastica. Invece il poter, per esempio, vivere un pomeriggio, una mattina, adesso sempre più il sabato è libero, una mattina un pochino distesa, dico di 50 ore, 2 ore, 3 ore, anche per loro è di grande, davvero, utilità. E loro sono felici. In genere i nostri ragazzi sono contenti, anche perché vedono i genitori. Okay? Poi ci sono i 3 anni del catecumenato, vero e proprio. Il primo anno è fondamentalmente, se io vado veloce, e la scoperta della storia della salvezza, quindi grandi profeti, Abramo, Davide, eccetera, naturalmente anche i misteri pasquali, eccetera, eccetera, l'attività, eccetera. Poi il secondo anno ha più una valenza liturgico-sacramentale, cos'è la Chiesa, la grazia, i sacramenti. Il terzo anno più esperienziale e morale. Se abbracci il Vangelo, se la grazia di Dio entra nella tua vita, tu cambi anche gli atteggiamenti, naturalmente, morali della tua vita, diventi capace di perdono, di accoglienza, eccetera, eccetera. Ok? E quindi saremo in quinta elementare in maniera tradizionale. Però, attenzione, all'inizio della quaresima, dell'ultima quaresima, questo per noi, ecco qui, ci rendiamo conto che è troppo, troppo denso, mettiamo la prima confessione, poi vi dico qualcosa dopo. Perché di per sé la confessione, non scandalizzate, ma non fa parte dell'iniziazione cristiana. Non c'era l'iniziazione cristiana, perché c'era il battesimo che cancellava tutto. Il diritto canonico ce lo impone: prima di accedere all'Eucaristia bisogna che i ragazzi siano, i bambini siano confessati. Allora il nostro vescovo dice: diamogli una valenza didattica e riprendiamo dopo la valenza anche più teologica. Cioè, li confessiamo, ma non sostiamo troppo sul senso del sacramento, che recuperiamo dopo. Ok? Poi, nella quaresima, che è molto impegnativa, li accompagniamo proprio a celebrare, li accompagniamo perché si preparino a celebrare in maniera unitaria cresima, e Eucaristia, o nella Veglia Pasquale, e sono per adesso due parrocchie che hanno, per così dire, il permesso, cioè i due parroci che sono i primi che hanno cominciato, hanno il permesso del Vescovo anche di celebrare la Cresima. Oppure, è il Vescovo stesso che va, almeno finché ce la fa, nel tempo pasquale, nelle parrocchie, per esempio loro, da loro è appena stato, a celebrare in maniera unitaria sia la Cresima, sia appunto l'Eucaristia. Finito questo aspetto, e sono 5 anni, noi facciamo il periodo appunto di mistagogia. Allora, i sacri testi, cioè il testo anche dell'ufficio catechistico, ci dice non deve essere un... Pensate che una volta era una settimana dopo Pasqua, ai tempi di Sant'Ambrogio. Non deve essere troppo prolungata. Però noi vorremmo, questa però è una scelta nostra, opinabile, trasformare questa mistagogia e farla corrispondere al tutto il triennio delle medie, perché diventi sì conclusione del cammino di iniziazione cristiana, ma anche, diciamo così, la prima pastorale dei ragazzi o giovanile, mi capite? Allora, stiamo proprio lavorando proprio sul testo, abbiamo cominciato a dedicare un anno sulla riscoperta per i ragazzi del senso della domenica. Per esempio, l'ufficio di pastorale giovanile a livello regionale ci ha passato delle schede belle come i ragazzi vivono medie, il tempo, i linguaggi dello sport, i linguaggi oggi anche dei media, quindi quelle che attenzioni che possono essere utili proprio per interagire con i ragazzi, ok? Perché è chiaro che non puoi più fare solo appunto, essendo sempre più grandi, quello che facevi prima. C'è anche il discorso degli accompagnatori, ma una cosa alla volta. Il secondo anno noi lo dedichiamo proprio alla ripresa della confessione teologica stavolta. Cioè, che senso ha riconciliarsi con il Signore? Ma quello che noi vogliamo, speriamo, lo alleghiamo alla direzione spirituale, cioè alla conversione permanente. Non basta che tu ti confessi quando hai 4 anni, perché anche nelle medie, anche quando sei giovane, hai bisogno di essere accompagnato dalla comunità, dal tuo prete, anche nei passaggi della vita. Noi, anche negli oratori, adesso come adesso, facciamo fatica a fare direzione spirituale. E invece è una cosa che ci compete, eh? Cioè accompagnare questi ragazzi a progredire anche nella loro formazione spirituale, a crescere nelle scelte di vita. Il terzo anno lo dedichiamo invece al posto nel mondo, al posto nella Chiesa. Okay. E quindi in questi 3 anni vogliamo anche che loro riprendano in mano il collegamento con il loro movimento, se c'era, con magari la loro appartenenza all'Azione Cattolica o non so, a Comunione Liberazione o così via, no? In maniera tale che riprendano anche a essere inseriti nei gangli vivi e vitali della Chiesa. Okay? Se le cose funzionano, però noi siamo arrivati all'ottavo anno finora, quindi sono i primi adesso che stanno finendo il nostro percorso. Se le cose funzionano, questi ragazzi non vi scappano via, qualcuno sì, teniamo conto, apro una parentesi, la chiudo, che c'è anche l'imbuto della preadolescenza e dell'adolescenza soprattutto. Cioè, questi ragazzi, ci dicono gli studi sociologici, psicologici e quanto altro, per forza si staccano, no? Si usa l'espressione desatellizzazione, diceva Osman, cioè si staccano dai riferimenti adulti, è chiaro che si staccano anche dai riferimenti adulti della Chiesa, ovvio. E allora dobbiamo anche accettare che ci siano fasi, anche perché cominciano a allontanarsi per motivi di studio, per motivi di sport, quindi le appartenenze non possono essere più così massicce, devono essere plurime, devono essere anche orientate. Allora noi crediamo che facendo così ad agio il ragazzo viene a tenere un passo di contatto con la Chiesa per quello che è possibile a maturare nella Chiesa fino magari a riprendere la sua vitalità quando, per esempio, non so, gli studi sono finiti, quando magari ha messo su famiglia, quando c'è il posto di lavoro, eccetera, eccetera, no? Per cui il nostro desiderio è che tra la giornata mondiale della gioventù e la Cresima, se io sparo un po', non c'è quasi niente dalle nostre parti, almeno forse poco, ci sia invece almeno un percorso. Questo. L'ultima cosa, poi davvero lascio il pallino. Quello che è fondamentale non è solo la convinzione del vescovo, innanzitutto d'accordo, e dei preti, la sensibilità dei laici. È determinante l'equipe. L'equipe vuol dire che i catechisti dei ragazzi, ce lo può dire Luciana, adagio, noi insistiamo, faremo fatica, non riusciamo ancora a fare, non possono essere solo i catechisti, noi vorremmo, sarebbe bello che nei catechisti dei ragazzi ci fosse qualche ragazzo che poi li accompagna, noi li chiamiamo CRE, cioè gruppi estivi, che li accompagna nei soggiorni estivi, montani o marini. Sarebbe bello che il giovanotto che è universitario, che ti dà una mano, che so io in montagna, dico io, a tenere il gruppo, se non tutte le domeniche perché non può, ci sia almeno qualche volta come proprio un accompagnatore adulto accanto ai catechisti. E questa è una scommessa enorme. Ecco. E poi appunto l'equipe degli accompagnatori dei genitori. È chiaro, con buona pace di Don Vincenzo, che noi preti siamo i maggiori responsabili. Quindi non possiamo noi sottrarci. Ma guai a noi se facciamo tutto noi. Guai a noi se non ci attorniamo anche di persone che davvero ci aiutano nel processo di evangelizzazione. E poi loro vi diranno appunto come insieme al loro parroco riescono a fare molto bene anche tutta quella parte di laboratorio che loro aspettano. E noi non è che perdiamo proprio niente, se facciamo proprio il prete e meno altre cose. Per cui, ad esempio, se sulla parola di Dio il lavoro di gruppo è già stato fatto, loro hanno già... È chiaro che qualche nostra piccola, magari, precisazione è più che sufficiente, perché il lavoro è già stato appunto portato avanti. In alcuni casi, qualche parrocchia, siccome magari il prete ha già 10 gruppi da noi, non ce la fa, ha individuato magari un laico, una laica, che hanno studiato, che sono bravi, anche dal punto di vista teologico, a portare avanti magari un approfondimento biblico, eccetera, se c'è bisogno. Questo così. Adesso però sentite magari loro.
Scusami, sembra che lui avesse chiesto se dopo i sacramenti anche i genitori continuano a seguire i loro incontri nel cammino. Sì.
Sì. Finché tornano poi, vi diceva, a sciogliersi nel gruppo, diciamo così, famiglia. Il nostro desiderio è cammina finché il ragazzo a sua volta rientra nel gruppo giovanile e tu rientri nel gruppo famiglia. Ok, chiaro che man mano si va avanti, soprattutto nella preadolescenza, i ragazzi hanno bisogno di ristrutturare un po' alcune cose. Per esempio, noi suggeriamo, devono essere gli stessi accompagnatori, per adesso sì, perché non troviamo altre soluzioni, ma cominciamo anche a inserire qualche altra figura, perché sono adolescenti, preadolescenti, adolescenti, hanno bisogno, ok? I genitori magari troviamo il tiro più giusto, ma è bene che non si mollino e che comunque poi rientrino a pieno titolo nella vitalità della parrocchia.
Ringraziando mia propria, diceva Don Antonio, effettivamente dobbiamo sottolineare che c'è un percorso grande, che è quello che diceva prima lui, scandendo catecumenato, eccetera. Quindi ai genitori è importante che si prospetti non soltanto l'incontro singolo, quindi cosa facciamo oggi, ma che cosa è nostra intenzione fare, dichiarandolo apertamente ai genitori nell'arco dei nostri 5, perché adesso noi non posso una mistagogia, per cui ai nostri genitori non abbiamo ancora prospettato i prossimi 2-3 anni, ma il quadro generale di ciò che li dobbiamo aspettare in questi 5 anni fino ai sacramenti, noi l'abbiamo dichiarato, quindi già anche scandendo quali saranno gli appuntamenti che li aspetterà nei prossimi anni, che cosa saranno gli argomenti che affronteranno. Questo serve ai genitori per avere un'idea chiara di ciò che li aspetta, perché una delle prime obiezioni che ci sono state fatte all'inizio è: ma cosa ci aspetta, cosa ci farete fare? Ma cosa dobbiamo fare? Ma cioè, il dubbio mette sempre quell'ombra che poi sto un passo indietro perché non so cosa mi fanno fare questi qua di strano.
E voi come avete?
Noi abbiamo dichiarato apertamente ciò che inizialmente si diceva, il contratto, no? Quindi dicevamo ai genitori: ok, allora noi faremo nei prossimi 5 anni questo, primo anno sarà scandito così, il secondo anno sarà scandito in questo modo, il terzo, il quarto, il quinto, dando anche l'indicazione di quello che sarà e le argomentazioni affrontate durante l'annata nei vari incontri. Stabilire già le date degli incontri e rispettandole al 99,9%, perché questo è un punto di forza. Saltare gli incontri, spostarli, è un segno, secondo noi, di non attenzione all'adulto che è di fronte, perché non è un bambino. L'adulto ha bisogno di questo tipo di certezza e anche di essere considerato sufficientemente maturo.
Voi avete scelto la domenica?
Noi abbiamo scelto la domenica perché
abitualmente
non gli orari dalle 2, dalle 3 alle 5 e mezzo, 6, 5 e mezzo, facciamo 2 ore e mezza.
Dico solamente una cosa, visto che abbiamo parlato degli orari. Quando abbiamo iniziato a frequentare i corsi, la signora che teneva il corso, il primo impatto ci ha fatto vedere una lavagna e c'erano gli orari, tipo ore 10 inizio, preghiera, ore 10 e un quarto. Proprio le tre ore che noi abbiamo fatto di corso era scandito su una lavagna esposta con il disegnino della tazzina del caffè, perché c'era comunque una pausa, e noi abbiamo preso questa lavagna e l'abbiamo riproposta ai nostri genitori. Così che anche il genitore che arriva e magari comincia a guardare l'orologio perché si stanca o comincia ad agitarsi sulla sedia o cambia posizione, sappiamo che è anche da parte nostra l'attenzione nel dire: state tranquilli perché c'è la pausa al caffè, non vi teniamo tre ore seduti sulla sedia ad ascoltare solamente uno che parla, ma siamo attenti anche a quelli che sono i vostri bisogni. Anche questo è un modo per mostrare che non siamo solamente da questa parte della scrivania, ma siamo con loro, e che le tre ore in effetti non sono tre ore così di chiacchierata, ma di esperienza. Quindi poi ci sarà il laboratorio, loro sanno che a quell'ora c'è il laboratorio e che a 5 e mezza si finisce. Noi, se abbiamo tardato qualche volta perché magari è slittata la discussione, ma per loro che intervenivano e volevano parlare, ma non perché siamo sempre sotto questo aspetto, abbiamo cercato di rispettare quello che ci dicevano, di stare sempre molto attenti agli orari, perché anche per loro è una forma di, tra virgolette, tranquillità. So che a quell'ora comunque è finito, anche chi è lì proprio per caso, insomma, non si mette tranquillo per ascoltare.
Sì, perché è un modo di organizzare, di scandire la giornata di pomeriggio, l'incontro, ma è questa forma di rispetto nei confronti di chi è di fronte. La scansione del pomeriggio è appunto dichiarata, quindi questo li mette in una situazione di tranquillità. E anche le attività stesse sono appunto dichiarate, cioè noi, i genitori all'inizio ce lo chiedevano, poi hanno un po' smesso perché hanno capito quel meccanismo com'è, però noi non abbiamo smesso di ricordarlo quando ci sediamo all'inizio, che oggi il pomeriggio sarà scandito in questo modo. Questo dà appunto la tranquillità. Nel pomeriggio noi diamo appunto anche lo spazio, un attimo di relax, cioè a metà del pomeriggio ci si ferma 10 minuti se vogliono, lo si chiede. Spessissime volte ce lo fanno saltare, nel senso che dicono no, continuiamo, saltiamo la pausa caffè. Un po' perché si è mai nel vivo dell'attività, per cui tanti non lo vogliono fare. E il pomeriggio è scandito, e lo scandiamo sempre in modo abbastanza continuativo, nel senso che noi facciamo l'accoglienza, quindi si va giù, noi abbiamo le sale su nell'oratorio, quindi o Don Giulio per noi, gli aspetta Giulia, c'è l'accoglienza dei genitori all'inizio. C'è la preghiera iniziale, perché questo è un incontro di tipo ecclesiale, quindi noi la presenza dobbiamo farla in questo modo, quindi si prega. È una preghiera che normalmente scegliamo, non necessariamente la preghiera tradizionale, noi scegliamo di brani, salmi, oppure sfruttando a volte PowerPoint, mostrando la preghiera e leggendola insieme, oppure prendendo da scrittori vari. Poi facciamo fare un primo lavoro di esperienziale, no? Quindi noi chiamiamo laboratorio, che se è improprio perché è tutto il sistema di laboratorio, che è di tipo proiettivo, cioè noi chiediamo ai genitori di lavorare con noi in piccoli gruppi, raramente con un gruppo grande, quindi noi lavoriamo preferibilmente con 3-4 gruppi piccoli, perché sono più gestibili, i genitori si parlano più facilmente.
Il numero?
6 per gruppo, 5, 6, 7 per gruppo, non cerchiamo mai di stare oltre i 7 persone per gruppo. Noi abbiamo la fortuna di avere 3 sale, salette, e di avere un target di genitori che ci permette di fare 7-8, 4 gruppi quando la sala grande è a disposizione anche di gruppi in una stessa sala, perché quando sono tanti. E sono attività di proiezione, cioè noi diamo delle consegne a questi piccoli gruppi, dei lavori da fare, di vario tipo, di vario genere, quindi non sono difficile fare degli esempi, comunque dei lavori in cui esce l'argomentazione del pomeriggio, la parola chiave, le parole chiave del pomeriggio, gli argomenti chiave che verranno utilizzati nel pomeriggio. Comunque dopo questo argomento vi diamo un po' una scansione di quali sono gli argomenti nei vari incontri. E poi questi piccoli gruppi che sono autogestiti dai genitori, questo fa sì, secondo la nostra esperienza, che i genitori si sentono responsabilizzati e all'interno del piccolo gruppo viene scelto un genitore che fa la portavoce per tutti. C'è incuriosito un genitore e una mamma che dopo due anni, dopo un anno e mezzo che facevo questo tipo di esperienze con noi, ha detto che normalmente è più imbarazzante parlare di fede che parlare di sesso, e quindi oggi però è la prima volta che tengo il mio gruppo ed era tutta bella soddisfatta di questo tipo di attività. Quindi vuol dire che il genitore si è un po' auto inserito in questo tipo di meccanismo. I piccoli gruppi fanno la loro consegna e naturalmente noi giriamo con i gruppi perché sono bisogno di una mano, di un'informazione, di un chiarimento. Noi due e il sacerdote, che normalmente non entra mai nella parola.
Noi due. Generalmente il sacerdote
non entra mai nel lavoro, ma è una scelta sua, che noi rispettiamo, ma che viene così. Noi seguiamo i gruppi mentre è presente, per quando c'è la parte contenutistica, che io mi occupo da parte contenutistica, che esplode quello che è un po' l'inquadramento dell'argomento, e lui fa l'approfondimento teologico. Diciamo così, questa è un po' la situazione. I gruppi vengono poi richiamati e diamo un tempo, quindi il lavoro, la consegna è cosa fare, quindi è chi fa cosa in quanto tempo. Diamo la consegna, lo dovete fare voi in quanto tempo. E dopodiché nel gruppo di generale il portavoce presenta il risultato del proprio lavoro. Sì, esatto. Questo fa sì, questo fa sì che i gruppetti sono stimolati a lavorare e non a passare i 20 minuti a cianciare del tempo, perché devono consegnare un certo tipo di lavoro. Questo ci fa sì che, e poi il nostro passaggio dentro è un controllo. Portano il loro lavoro e insieme cominciamo a tirare il filo del discorso. Cosa è uscito oggi dei vostri lavori? Quindi la loro proiezione, il loro vissuto attraverso dei laboratori, delle esperienze. Potrebbe essere cartellonistica piuttosto che la visione di un filmato, piuttosto che un questionario, piuttosto che un test para, così molto virgolettato psicologico, per cercare di stuzzicarli, a far uscire con alcuni giochini, alcune cose. Prendiamo questi termini e li prendiamo e li proiettiamo nel testo sacro. Scegliamo il brano che abbiamo già preparato prima, sappiamo più o meno già targato su di noi qual è l'esperienza da fargli fare, quindi la volta che potremo fare a loro l'abbiamo già sperimentato noi, quindi abbiamo già un'idea di